Sí, son los carteros, ¿no?
Ringrazio Don Roberto, ringrazio voi e diciamo così, non nascondo un pochino di timore perché quando
nascondilo,
si parla...
Nascondilo, meglio.
Ecco, dico subito come intendo trattare questo tema, che è un tema appunto vasto, come già ha detto Don Roberto, credo che soprattutto le pubblicazioni recenti riguardanti la vita di Gesù, in un certo senso ci indicano la necessità di conoscere che rapporto c'è fra il mondo cristiano e il mondo ebraico, soprattutto cercando di andare però all'origine, cioè cercando di vedere come si è sviluppato questo rapporto e non riducendo il rapporto fra cristianesimo ed ebraismo semplicemente appunto a una questione diplomatica di rapporti che ci possono essere oggi fra la Chiesa e il popolo ebraico. E quindi io ho lasciato là in fondo lo schema di questo incontro. Io innanzitutto in un primo punto cercherò di guardare e di analizzare il rapporto che c'è fra Gesù e il giudaismo del suo tempo, cioè cercherò di illustrare qual era la situazione del giudaismo del primo secolo, giudaismo nel quale Gesù è nato e Gesù è cresciuto. In un secondo punto invece vorrei guardare al processo che ha portato progressivamente alla separazione fra cristianesimo ed ebraismo, la separazione dei giudeo-cristiani rispetto al giudaismo ufficiale e quindi guardare a quel processo che ha portato alla formazione dell'identità cristiana. E questo è un, diciamo così, un capitolo interessante, ci sono molti studi anche recenti in questo senso, perché questo rapporto con il mondo ebraico e diciamo con il giudaismo del primo secolo ci fa vedere che in realtà cristianesimo e ebraismo sono fratelli, però fratelli particolari, e vedremo perché sono fratelli particolari. E poi, da ultimo, cercherò di fare alcune considerazioni sintetiche che suonano un po' a modi di conclusione, che possano illuminare il rapporto da un punto di vista anche teologico, appunto, fra il mondo ebraico e il mondo cristiano, in riferimento soprattutto alla persona di Gesù. E analizzerò appunto quelli che sono i punti comuni, ma anche le rotture che Gesù ha portato all'interno del giudaismo del primo secolo e che quindi sono elementi che non possono essere trascurati all'interno di un dialogo. Dialogo non vuol dire, lo sappiamo, arrivare a pensare allo stesso modo o arrivare a considerare la propria identità identica, appunto. E prima di far questo, però, vorrei, come vedete nello schema che ho consegnato, fare una premessa di carattere terminologico. Noi, nella lingua italiana, utilizziamo diversi termini per riferirci al mondo ebraico. Il primo termine è appunto ebreo-ebraico, che fa soprattutto riferimento alle origini di questo popolo. All'interno del libro della Genesi, capitolo 14, versetto 13, Abramo viene appunto chiamato ebreo, e quindi coloro che discendono da Abramo e professano la fede di Abramo possono essere chiamati ebrei. Tuttavia la storia del popolo ebraico conosce vicende alterne E sappiamo che ad un certo punto della storia ebraica il regno di Davide si divide e quindi si costituiscono due realtà differenti che portano nomi diversi, e questi nomi sono appunto il nome di Israele e il nome di Giuda. Da quel momento, poco dopo l'anno 1000, la parola Giudea e Giudeo indicano persone e cose facenti parte del regno del sud, mentre il termine Israele e Israelita designa persone e cose che appartengono al regno del nord. Perché ho fatto questa premessa? Perché quando noi parliamo di Gesù, noi possiamo dire che Gesù è ebreo. Dobbiamo dire che Gesù è ebreo. Dovremmo dire Galileo, anche appunto se la nascita di Gesù è collocata a Betlemme, ma non possiamo propriamente dire che Gesù è un giudeo, perché con questo termine giudeo nel primo secolo si indicavano gli abitanti della Giudea, non solo, ma il termine giudei progressivamente andrà ad indicare un gruppo particolare all'interno dell'ebraismo, che sarà il gruppo che prenderà in mano le sorti, soprattutto politiche, del popolo di Israele fino alla distruzione del Tempio e fino alla distruzione completa di Gerusalemme nel 135 d.C. Dunque noi possiamo dire che Gesù è un ebreo, che Gesù è un galileo, ma propriamente non dovremmo dire che Gesù è un giudeo. Se parlassimo invece di Abramo, potremmo dire che egli è solamente ebreo, ma certamente anche lui non giudeo e non appartenente al giudaismo che è appunto lontano da lui. Proprio perché nel momento in cui vive Abramo non c'è questa differenza di termini per riferirsi appunto al mondo ebraico. Dico questo perché quando noi parliamo di ebraismo, appunto, noi ci riferiamo a una realtà che in realtà comprende elementi storici che sono disseminati lungo 4 millenni sostanzialmente della storia umana, per cui parlare dell'ebraismo delle origini, cioè parlare di Abramo, non è la stessa cosa che parlare del giudaismo rabbinico oggi esistente del XXI secolo, oppure del movimento cassidico del XVII secolo nell'Europa dell'Est. In maniera provocatoria potremmo dire che non è lo stesso ebraismo. Quando noi parliamo di ebraismo, questi non sono lo stesso ebraismo, anche se evidentemente hanno molti elementi in comune. E allora questo mi consente di dire che all'interno di questo confronto, all'interno di questa relazione, io parlerò di ebraismo riferendomi al giudaismo del primo secolo, di cui evidentemente fa parte anche Gesù, non in quanto giudeo, in quanto ebreo, inserito però in una cultura appunto giudaica del primo secolo e nello stesso tempo facendo riferimento a quel giudaismo che potremmo dire diventerà il giudaismo vincente, che è il giudaismo rabbinico, realtà che prenderà corpo pienamente e definitivamente con il secondo secolo, dopo Cristo evidentemente. Allora guardo innanzitutto a quello che è il rapporto di Gesù con il giudaismo del suo tempo. E diciamo subito che studiare il giudaismo del primo secolo è appunto impresa, diciamo così, complessa. Ci sono molti studi che tentano appunto di far luce sul giudaismo di questa epoca. Scoperte archeologiche che in alcuni casi, e vedremo poi sarà proprio una scoperta archeologica, arrivano a sconvolgere l'idea che si ha del giudaismo e del giudaismo del primo secolo. La scoperta di Qumran determinò un vero e proprio cambiamento nella comprensione del giudaismo del tempo di Gesù. Questo perché si riteneva che il giudaismo del primo secolo fosse sostanzialmente costituito dal giudaismo farisaico, quindi dal movimento farisaico, e i Vangeli in questo senso aiutano e hanno portato a considerare prevalentemente il mondo ebraico in riferimento ai farisei. Ma in realtà la scoperta di quei rotoli del Mar Morto ha consentito appunto di capire che in realtà al tempo di Gesù erano molti di più i movimenti in seno al giudaismo, e in un certo senso questo ha portato anche a dire che lo stesso cristianesimo nascente era un movimento all'interno del giudaismo del primo secolo. Giuseppe Flavio, grande storico ebreo del primo secolo, nel testo delle antichità giudaiche fa una presentazione schematica di quei gruppi, o di quelle sette, possiamo chiamarle anche così, che all'interno del mondo ebraico erano preminenti, avevano un ruolo particolare. E io cercherò appunto brevemente di fare riferimento a questi gruppi che noi conosciamo certamente, ma perché voglio cercare di capire qual è poi il rapporto che c'è fra Gesù e questi gruppi. Parlando dei farisei, così dice Giuseppe Flavio: praticano un modo di vita molto frugale e nulla concedono al lusso, attribuendo la massima importanza all'osservanza di ciò che la legge ha inteso prescrivere. Credono che le anime siano immortali. I farisei sviluppano un pensiero teologico che li spinge a credere che sia Dio a guidare la storia, anche se la responsabilità dell'uomo è importante all'interno dell'opera salvifica. È certo che Dio salva l'uomo all'interno della storia, ma l'uomo all'interno di questa storia di salvezza ha una sua responsabilità. Il riferimento per loro principale è dato dall'insieme dei libri della Torah, dei Nevi'im e dei Ketuvim, oltre che della legge orale, quella legge che noi poi troveremo a partire dal secondo secolo condensata nella cosiddetta Mishnah. Soprattutto i farisei erano attenti a tutte le leggi riguardanti la purità dei cibi, degli oggetti, delle persone, e ritenevano essenziale il rispetto di questa legge per ottenere, per ricevere un buon giudizio da Dio al termine della vita. E questo è importante perché Gesù si confronterà con i farisei proprio su questo tema, e la rottura che Gesù determinerà con questo gruppo è molto significativa. Il loro nome farisei, attestato a partire dal secondo secolo, prevalentemente erano laici e non svolgevano attività di carattere sacerdotale, e dal punto di vista politico erano contrari alla rivolta armata contro i romani, pur rifiutando di esserne amici e pur attendendo la venuta del Messia, ma consapevoli che appunto c'erano dei rischi nel momento in cui si fosse deciso di ribellarsi appunto a Roma. L'influenza sul popolo di questo gruppo fu una delle caratteristiche principali, a differenza dei sadducei e dei sommi sacerdoti, il che significa, dal punto di vista più concreto e pragmatico, che avevano un ruolo rilevante all'interno della società ebraica e potevano oggettivamente guidare il modo di pensare del popolo. E il riferimento soprattutto alla condanna di Gesù e al popolo che si oppone appunto alla liberazione di Gesù certamente può essere stato determinato anche dall'influenza che questo gruppo aveva nei confronti del popolo. Secondo gruppo, che ha un ruolo anch'esso centrale all'interno della vicenda di Gesù, il gruppo dei Sadducei, viene presentato così da Giuseppe Flavio: non praticano l'osservanza se non delle leggi, quindi non c'è da parte loro un riferimento alla legge orale, considerano virtù il disputare con i maestri della sapienza che essi coltivano. Questa dottrina è di pochi uomini, dunque sono pochi all'interno del popolo, peraltro ragguardevoli, potremmo dire un'aristocrazia all'interno del popolo ebraico. Essi non fanno praticamente niente, dice Giuseppe Flavio. Quando infatti assumono qualche carica, controvoglia e per necessità accedono a quanto dicono i farisei per incontrare il favore del popolo. Questi sono i sommi sacerdoti. Il gruppo dei Sadducei è il gruppo appunto che officiava all'interno del Tempio e era un gruppo che Giuseppe Flavio ci presenta come da una parte nulla facente, ma nello stesso tempo come un gruppo molto facoltoso. Soprattutto facoltoso perché possedeva un numero notevole di terre, cosa che in realtà la stessa Torah vietava, perché appunto coloro che svolgevano il ruolo di sacerdoti ricevevano la cosiddetta decima che era necessaria per la loro sopravvivenza, per il loro mantenimento. Quindi venivano meno addirittura a quelle che erano le leggi scritte contenute nella Torah. Il loro legame con il Tempio, oltre che essere motivo di prestigio, è appunto fonte di guadagno. Il guadagno poi significa avere peso all'interno delle decisioni politiche. Dato che proprio il sommo sacerdote presiedeva il Sinedrio, quell'organo legislativo e giudiziario di Israele che appunto deciderà la condanna a morte di Gesù. Sadducei, quindi sacerdoti, arrivarono a unire politica e religione, lasciando entrare in quest'ultima le logiche proprie del potere, compresi intrighi, ricatti e furberie che diventeranno per loro una consuetudine. Dal punto di vista propriamente religioso della loro teologia, i Sadducei non credono nella risurrezione dei corpi e i Vangeli riportano, sia Matteo, Marco, Luca, ma anche negli Atti degli Apostoli, riportano questi scontri di Gesù con questo gruppo. Ritenevano essenziale il rispetto della loro sola legge scritta, della cosiddetta Tenach, appunto, l'insieme di Torah, Nevim e Keturim. Questo gruppo io credo che vada tenuto presente, soprattutto per quanto riguarda la progressiva separazione del mondo cristiano rispetto al mondo ebraico, perché con tutta probabilità questo gruppo progressivamente, dopo la morte di Gesù, arriverà a scontrarsi apertamente con i discepoli di Gesù e arriverà progressivamente a prendere decisioni contro i cristiani della prima ora. Vedremo dopo come lo stesso apostolo Giacomo verrà proprio ucciso da questo sommo, ucciso per ordine di questo sommo sacerdote che poi appunto cadrà in disgrazia. Qualcuno sostiene, apro una parentesi, che la vera condanna di Gesù non sia legata alle dispute con il mondo farisaico riguardante la legge, ma la goccia che fa traboccare il vaso in realtà è individuata nella rimessa in discussione del Tempio e di tutto quello che è legato al Tempio. Apro un'ulteriore parentesi. Gesù non è entrato nel Tempio per scacciare i venditori dal Tempio. Gesù è stato ai margini del Tempio, dove c'erano i venditori, cambiavalute, che dovevano consentire alle persone di cambiare i soldi, comprare animali per il sacrificio, ma questo è fuori dal Tempio. Quindi quando diciamo la purificazione del Tempio, bisognerebbe dire la purificazione del perimetro del Tempio, intorno al Tempio. Gli scavi che sono stati fatti proprio in vicinanza del muro della preghiera, del muro occidentale, hanno individuato addirittura dei negozi, delle strutture che probabilmente erano i negozi dove avveniva questo scambio, e soltanto con ciò che era puro, secondo la legge, era possibile accedere ed entrare nel Tempio. per cui bisognava avere i soldi giusti, bisognava avere gli animali che servivano per questa purificazione. Ecco, dicevo che con tutta probabilità è questa la goccia che fa traboccare il vaso, perché effettivamente Gesù, mettendo in discussione il Tempio, mette in discussione un potere, che è appunto il potere di questi sommi sacerdoti, di questo gruppo aristocratico che aveva i suoi vantaggi dal Tempio, quindi dall'esercizio delle funzioni all'interno di questo Tempio. Il terzo gruppo è il gruppo degli Esseni, dice così Giuseppe Flavio. Questo è un gruppo, secondo me, interessante, al di là appunto del ricordare sempre Qumran come se fosse la soluzione di tutti i problemi storici e teologici, ma secondo me, poi dirò una cosa, è una tesi, non vuole essere un'affermazione dogmatica, però può far pensare. Gli Esseni, dice Giuseppe Flavio, anche se inviano offerte al Tempio, compiono i sacrifici con un modo differente di purificazione rispetto a quello in uso, e per tale motivo si tengono lontani dal recinto del Tempio, comune a tutti, e compiono sacrifici per conto loro. Sono degni di essere ammirati a confronto di tutti coloro che si attribuiscono il valore delle virtù, perché hanno qualità mai possedute né dai greci né dai barbari, neppure in piccola parte. Hanno beni in comune, si dedicano esclusivamente all'agricoltura, sono più di 4.000, dice Giuseppe Flavio. C'è una positività del gruppo degli Esseni che viene messa in luce da Giuseppe Flavio, e questo universo, l'universo del mondo esseno, in realtà è molto vasto e per certi aspetti molto variegato. Possiamo individuare le origini di questo movimento nella cosiddetta corrente enochica della seconda metà del V secolo a.C. Secondo alcuni essa sarebbe composta, questa appunto corrente enochica da cui derivano poi gli Esseni, da quei sacerdoti allontanati dal Tempio da Nemia, quei sacerdoti che erano rimasti in Gerusalemme e non erano andati in esilio e quindi in un certo senso si erano compromessi con il potere, con i conquistatori, e conseguentemente erano considerati indegni di poter portare avanti appunto il sacrificio. E questo gruppo, questa corrente, sviluppò soprattutto l'idea del male nel mondo e nell'uomo, conseguenza di un peccato angelico delle origini. La storia, pur essendo predeterminata, non impedisce all'uomo di assumersi e di esprimere la propria responsabilità. Attraverso il pentimento, la conversione, è possibile allora muoversi verso la salvezza nell'attesa dell'arrivo del Messia che alla fine giudicherà il mondo intero. Come conseguenza di ciò, la legge data da Dio a Mosè non ricopre importanza per questa corrente appunto enochica, ma viene sostituita dalle cosiddette tavole celesti. Da questo movimento, come una sorta di eresia di questo movimento appunto enochico, intorno al secondo secolo nasce il Qumranismo, che pone al centro della sua dottrina la legge di Mosè, e di conseguenza le norme sul puro e l'impuro, norme che diventeranno una sorta di ossessione, che è appunto dimostrata dai innumerevoli bagni rituali che si trovano nei luoghi dove c'erano gruppi di Esseni, a Qumran, ma anche nella città di Gerusalemme sul Sion cristiano, dove probabilmente esisteva un quartiere o delle abitazioni, perlomeno degli Esseni. I membri di questa comunità seguono un calendario solare, non frequentano il Tempio. Faccio soltanto la nota, la datazione della Pasqua, del giorno della Pasqua e della cena pasquale, appunto sapete, è diversa nei Vangeli sinottici rispetto a Giovanni, e qualcuno ritiene che ci sia questo riferimento al calendario della comunità di Qumran. La presenza di un quartiere esseno a Gerusalemme, proprio in corrispondenza dell'ubicazione del Cenacolo, ha fatto fiorire leggende intorno al gruppo degli Esseni e al rapporto con i cristiani. Giovanni Battista forse ha conosciuto, forse ha frequentato, chi è andato in Terra Santa, nel filmato che viene fatto proiettato a Qumran si dice appunto che Giovanni Battista è stato membro di questa comunità per un certo periodo prima di andar via, e poi viene riportata la notizia della sua morte. E appunto anche il fatto che la celebrazione dell'ultima cena sia collocata in questo quartiere fa pensare che anche Gesù probabilmente ha intrattenuto rapporti con questo gruppo. Non è possibile tuttavia forzare eccessivamente le deduzioni riguardo al rapporto fra cristianesimo e esseni. Certamente il cristianesimo non è un essenismo largamente riuscito, come dice Renan. Semmai è possibile affermare che alcuni tratti dell'essenismo, come la necessità di conversione, di vita comune, l'assiduità delle scritture, sono entrati a pieno titolo a far parte della vita cristiana. E per concludere queste affermazioni sul gruppo degli esseni, faccio notare una cosa. Gli esseni non sono mai citati all'interno del Nuovo Testamento, all'interno dei Vangeli. Si parla di sommi sacerdoti, si parla di samaritani, si parla di farisei, di esseni non si parla mai. Qualcuno, appunto, ha sviluppato questa tesi. Forse gli esseni, parte degli esseni, sono diventati discepoli di Gesù e quindi nel momento in cui la comunità cristiana si organizza, nel momento in cui la comunità cristiana si sviluppa, non parlano in un certo senso di se stessi. Però questa è un'ipotesi che, diciamo così, sta in piedi fino a un certo punto, può essere discussa, però certamente possiamo dire così: è strano che, pur essendo un gruppo così importante all'interno del mondo giudaico, di loro non ci sia traccia nel Nuovo Testamento. Da ultimo ricordiamo i samaritani, che non vengono citati da Giuseppe Flavio, ma che fanno parte comunque del giudaismo del primo secolo. Disprezzati dai giudei, considerati eretici, professano la loro fede in Yahweh, avendo come riferimento il Pentateuco e parte del libro di Giosuè. Ma al di là di questi gruppi, a me interessa adesso cercare di vedere qual è stato il rapporto di Gesù con i giudaismi di questo tempo. Con i giudaismi, appunto, perché in realtà non possiamo parlare di un unico giudaismo di riferimento. E io vorrei concentrare solo l'attenzione su due aspetti: sul rapporto di Gesù con la legge e sul rapporto di Gesù con la figura del Messia. Gesù, nei confronti della legge, è stato critico, cioè, possiamo dire così, ha messo in luce i limiti di questa legge, anche se nello stesso tempo Gesù non ha rotto completamente con la legge. Ha parlato di un compimento della legge attraverso la predicazione del suo regno, del regno di Dio appunto. Ma, e lo vedremo poi successivamente, Gesù soprattutto ha introdotto un nuovo spirito con cui è necessario interpretare la legge. E questo perché? E questo perché in realtà lui conosce l'intenzione del legislatore. Cioè Gesù può dire che la legge va interpretata in quel modo perché lui conosce l'intenzione di colui che ha donato questa legge. Sarebbe interessante guardare proprio al rapporto esistente fra Gesù e il Padre, alla conoscenza che Gesù ha del Padre e quindi la conoscenza che Gesù ha di ciò che il Padre ha dato al suo popolo. I toni forti contenuti all'interno del Vangelo contro la legge sono forse da attribuire maggiormente alle prime comunità cristiane che si sono dovute confrontare con il giudaismo, con le correnti del giudaismo che andavano sviluppando sempre più l'importanza dell'osservanza della legge, tant'è che il giudaismo rabbinico farà proprio dell'osservanza della legge, non avendo più il tempio e non avendo più il sacrificio, l'elemento costitutivo ed essenziale della propria religiosità. Tuttavia rimane evidente che il modo di comportarsi e di parlare di Gesù riguardo alla legge ha suscitato non poca meraviglia, e questo sia da parte dei farisei che dei sommi sacerdoti, che da parte della gente comune, che ha rivolto interrogativi a Gesù e ai suoi discepoli di fronte a gesti e parole compiute dal Maestro di Nazaret. Potremmo dire così: l'elemento nuovo della persona di Gesù nei confronti della legge è stato lo spirito con cui lui l'ha interpretata, facendo capire che, appunto, la legge è a servizio dell'uomo e non viceversa. Riguardo invece alla idea di messianicità, sembra ormai evidente che siano state le prime comunità a rileggere la storia di Gesù come la storia del Messia. Tuttavia non è possibile esasperare questa posizione arrivando a negare in Gesù una coscienza messianica. Gesù ha una coscienza messianica che emerge soprattutto all'interno della morte, della passione, del mistero della passione e della morte di Gesù. Il suo ingresso a Gerusalemme può essere letto in questa prospettiva. Diciamo così, la messa in scena che fa Gesù dell'ingresso su questo asinello allude al testo di Zaccaria 9:9, ma allude perché sa che i suoi interlocutori, i giudei che assistono a questa scena, interpretavano quel testo in senso messianico. E anche all'interno del processo a Gesù, secondo il racconto di Marco, possiamo intravedere elementi che fanno propendere per una coscienza messianica di Gesù. Di fronte alla domanda del sommo sacerdote: sei tu il Cristo, il Figlio di Dio? Gesù risponde in modo chiaro: io lo sono, e vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Questa espressione per Marco è blasfema, viene letta come bestemmia, perché non è tanto Gesù che si fa Dio, come nel Vangelo poi di Luca e di Giovanni, ma la pretesa che Gesù ha di fronte ai suoi accusatori, che proprio quell'uomo che adesso è giudicato, condannato e umiliato, quell'uomo, lui, verrà glorificato da Dio e diventerà il giudice dei suoi accusatori, appunto perché sarà seduto alla destra della potenza di Dio, venendo appunto con le nubi del cielo, quindi arrivando a esprimere un giudizio nei confronti di questa generazione. Di fronte al giudaismo del primo secolo, dunque, Gesù esprime una coscienza particolare che non rompe definitivamente con il giudaismo di quel tempo, ma introduce una coscienza che possiamo dire una coscienza escatologica, che arriva ad investire sia la sua visione della legge sia la sua visione messianica, facendo di lui non soltanto il maestro o un predicatore di sapienza come altri, ma avendo la pretesa di essere il Messia e quindi il liberatore del suo popolo. Detto questo, allora, possiamo introdurci nel secondo punto riguardante il rapporto fra giudaismo e cristianesimo e la continuità e la separazione esistente fra queste due realtà. Il primo punto che sottolineo è questo: la storiografia del XIX e del XX secolo riteneva che il giudaismo del primo secolo fosse costituito sostanzialmente da due correnti, quella dei farisei preponderante e poi quella di Giuda e Galileo, di cui non parliamo. Questa prima corrente, quella farisaica, era legata sostanzialmente all'osservanza della legge, come abbiamo visto, un'osservanza che raggiungeva anche punte di fanatismo, soprattutto all'interno della Palestina. Fortemente nazionalista e refrattario ad ogni influsso di carattere ellenistico, questo secondo la storiografia del XIX e XX secolo, questo gruppo si sarebbe affermato sempre più, dando origine, dopo la distruzione del Tempio, al cosiddetto giudaismo rabbinico, cioè al cosiddetto concilio di Yamnia, che con tutta probabilità va spostato verso la fine del primo secolo. A questo giudaismo dominante e allergico a ogni spinta di rinnovamento, il movimento di Gesù si sarebbe contrapposto fin dall'inizio, da subito, differenziandosi e denunciando lo stato di crisi in cui versava appunto questo giudaismo. Gesù e Paolo sarebbero i responsabili della nascita di un movimento esterno al giudaismo del primo secolo, anche se in parte collegato ad esso. La tesi dunque, per cui esisteva il giudaismo farisaico e con la morte di Gesù, la predicazione della morte e risurrezione di Gesù, è subito entrato in gioco una realtà diversa da quella del giudaismo farisaico, la realtà cristiana appunto, già connotata così. In realtà, come vi dicevo, le scoperte fatte a Qumran e poi soprattutto la nascita dello Stato di Israele hanno portato ad un'analisi del giudaismo e dei testi riferiti al giudaismo rabbinico che hanno rivelato notevoli sorprese. Un primo elemento è dato dal fatto che la Palestina del primo secolo in realtà era molto più ellenizzata di quanto si pensasse. Si pensava invece che fosse una realtà chiusa, quella del mondo ebraico, refrattaria, diciamo così, agli influssi del mondo e della cultura dei paesi circostanti, delle nazioni circostanti. In realtà, anche in Palestina e nella Palestina del primo secolo ci sono molti elementi di ellenizzazione. In secondo luogo, abbiamo detto che il gruppo dei farisei non aveva questa supremazia che si pensava, cioè non era l'unico gruppo, ma all'interno di questo variegato mondo ebraico c'erano altri gruppi che avevano un ruolo e un peso. Non solo, ma lo studio del rabbinismo in modo approfondito ha rivelato anzitutto un processo di formazione molto più lungo di quello che era stato ipotizzato, cioè il giudaismo rabbinico non si forma con la fine del primo secolo, ma un processo che avviene e che occupa, diciamo così, i primi due, se non addirittura anche il terzo e il quarto secolo. E nello stesso tempo ha evidenziato lo studio del rabbinismo di questo periodo la presenza di elementi esterni al mondo farisaico. Quindi non è così vero che dal gruppo dei farisei nasce direttamente il giudaismo rabbinico. Ritenere il fariseismo come unico orientamento religioso del giudaismo del primo secolo e vedere quindi il rabbinismo come suo erede diretto è un'ipotesi oggi discutibile. Alcuni dei nuovi studi sembrano dire che il primo secolo in realtà era caratterizzato dalla presenza di diverse correnti giudaiche e questa teoria è stata sottoscritta anche da Neusner, che parla di giudaismi piuttosto che di giudaismo del primo secolo. E alla luce di queste considerazioni, intorno agli anni 60 si sviluppano diverse tesi che sostanzialmente ritengono, e questa è l'esagerazione che poi cercheremo di contenere, ritenevano il cristianesimo in realtà una corrente all'interno del giudaismo. Cioè il cristianesimo non nasce come cristiano, ma il cristianesimo nasce come elemento giudaico, proprio del mondo giudaico. A questo proposito, una citazione di Crossan, che poi è ripresa anche da Pesce, che appunto sappiamo ha scritto ultimamente questo testo, ma non in quel testo lì, dice Crossan: io parlo di giudaismo cristiano, di giudeo-cristianesimo possiamo dire, nello stesso senso in cui parlo di giudaismo farisaico, di giudaismo sadduceo, di giudaismo esseno e di giudaismo apocalittico. Cioè l'idea di questi studiosi degli anni 60 è che in realtà non c'è una differenziazione dal giudaismo all'inizio e al sorgere del cristianesimo, è una corrente dentro al giudaismo. Il cristianesimo è questa corrente che non è differenziata nel primo secolo dal giudaismo, ma che arriverà a differenziarsi solo più avanti, con tutta probabilità, secondo questi studiosi, intorno alla seconda metà del secondo secolo, in seguito anche ad altri elementi come appunto la cosiddetta benedizione-maledizione degli eretici, che poi diventa maledizione e benedizione dei cristiani, ma il termine cristiani appare solo nel terzo secolo, in un testo appunto che è del terzo secolo, quindi noi non sappiamo se nella cosiddetta Birkat Haminim ci sia un riferimento esplicito ai cristiani. Lì si parla di eretici, con tutta probabilità sono compresi anche i discepoli di Gesù, tant'è che Giovanni parla di un'espulsione dalla sinagoga. Allora arriviamo al terzo punto di questa seconda parte, che io ho intitolato Maggior cautela, perché queste affermazioni possono, diciamo così, in un certo senso arrivare a non vedere, a non individuare correttamente quella che è stata la formazione del cristianesimo. La separazione fra cristianesimo e giudaismo giustamente è un conflitto familiare, cioè noi all'inizio della nostra storia e della nostra identità abbiamo avuto un conflitto intrafamiliare, cioè dentro alla stessa famiglia, che è appunto la famiglia del giudaismo. Qualcuno parla addirittura di giudaismo e cristianesimo come fratelli gemelli, non come, non l'ebraismo come fratello maggiore. In un certo senso possiamo dire che se anche è corretto, o meglio, è comprensibile utilizzare questa espressione, ma dal punto di vista propriamente storico non è proprio così, perché quando noi vediamo gli ebrei di oggi, gli ebrei che fanno parte di quell'ebraismo rabbinico, che è appunto discendenti di quell'ebraismo rabbinico, l'ebraismo rabbinico era sullo stesso piano del cristianesimo nel primo secolo, tutti facenti parte della grande tradizione giudaica che arriverà a differenziarsi nel cristianesimo e nel giudaismo rabbinico e quindi nell'ebraismo di oggi. Quindi due fratelli che hanno una madre appunto in comune. Ma bisogna capire quando e che cosa determina questa progressiva separazione, che da alcuni viene giustamente definita non una unilaterale dichiarazione di volontà giudaica, cioè non sono stati gli ebrei che hanno detto adesso voi state fuori dal giudaismo, ma un processo che si estende per un tempo più lungo e sul quale hanno influenza entrambe le parti. Non è vero che nella separazione sono stati soltanto gli ebrei che hanno messo fuori dalla sinagoga i cristiani, ma anche i cristiani, i discepoli di Gesù, che progressivamente, e vedremo adesso, hanno sviluppato una teologia e hanno sviluppato una prassi che arriverà a differenziarli dal mondo ebraico. Credo sia possibile affermare che ci furono sostanzialmente due eventi che determinarono più di altri l'inizio del processo di separazione fra cristianesimo e giudaismo. Il primo fu la morte di Giacomo, avvenuta per mano di Anano, sommo sacerdote, nel 62 d.C., e il secondo fu la rivolta giudaica iniziata nel 66 d.C. Perché questi elementi? La morte di Giacomo, fratello del Signore, è la morte dell'esponente di un cristianesimo che era rimasto legato al mondo giudaico, anzi, era quella parte, diciamo così, della Chiesa nascente che incontrerà difficoltà con Paolo stesso. Giacomo è rappresentante di un cristianesimo molto giudaico. Ora, se proprio lui, che è il più vicino al mondo giudaico, viene eliminato dal mondo giudaico, questo vuol dire che intorno a quest'anno, 62 d.C., c'è già un contrasto e potremmo dire una sorta di separazione che si viene a creare. Non solo, ma la rivolta giudaica del 66 d.C., che terminerà con la distruzione del Tempio, ci dice che il mondo giudaico ha rifiutato definitivamente Gesù come Messia liberatore del popolo di Israele, come liberatore politico, non lo riconosce, non l'ha riconosciuto e continua a non riconoscerlo, al punto tale che si ritiene necessaria una rivolta armata per poter liberarsi dal potere di Roma. In questa considerazione della separazione tra cristianesimo e giudaismo non dobbiamo poi dimenticare l'elemento della diaspora, sia cristiana che giudaica. Alcuni su questo punto dicono che il cristianesimo, come successore naturale del giudaismo ellenizzato della diaspora, nasce appunto con Paolo. È Paolo che in un certo senso si separa attraverso una predicazione che viene fatta appunto alle genti. In realtà la questione è più complessa, e se è vero che Paolo non aderì propriamente a una nuova religione nel momento in cui si convertì, rimane tuttavia vero che per lui, dopo l'incontro con Gesù sulla via di Damasco, è più importante la fede in Cristo che non la tradizione giudaica. Giustamente è stato detto che Paolo, con la predicazione e l'organizzazione delle sue comunità, favorì, forse rese inevitabile per sempre, la separazione dei cristiani dai giudei. È possibile affermare che Paolo e la comunità dei cristiani della diaspora sono già nati separati. Ciò significa che la separazione fra giudei e cristiani nella diaspora si realizza già a partire dai primi anni della seconda metà del primo secolo. Allora, di fronte a tutte queste tesi, ipotesi, cerchiamo di arrivare a qualche conclusione su questo punto. Il rapporto fra cristianesimo e ebraismo è complesso, tuttavia è possibile ritenere che questa separazione non avviene subito, ma in modo progressivo. Certamente i giudeo-cristiani si sono mossi per un certo tempo, probabilmente fino alla distruzione di Gerusalemme, dentro all'ebraismo. Anche le comunità paoline e quelle della diaspora hanno conosciuto una continuità di rapporti con i giudei presenti nelle varie città dell'impero. Ci sembra tuttavia necessario sottolineare che gli elementi che portano alla separazione delle due vie sono in realtà presenti fin dall'inizio, non solo nelle comunità della diaspora, ma anche in quelli facenti parte dell'area siro-palestinese. E quali sono questi elementi? Il primo elemento è dato dal mistero della morte e della risurrezione di Gesù, cioè i primi cristiani riconoscono da subito che Gesù è risuscitato, è stato risuscitato, vive nella gloria e siede alla destra del Padre. Dunque, per i primi cristiani Gesù è Signore e come tale deve essere riconosciuto. Pietro negli Atti degli Apostoli lo dice in maniera chiara: quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Messia. Non solo, ma i primi credenti fin dall'inizio introducono un elemento di rottura con il giudaismo, e questo elemento di rottura è il rendere culto a Gesù come Messia e come Signore. Dunque, noi possiamo dire che se questa separazione si realizza nel corso del tempo, gli elementi che determinano e caratterizzano questa separazione sono presenti fin dall'inizio. E allora arrivo alla sintesi, al punto 3, cercando di vedere quelli che possono essere i punti in comune e le rotture. Innanzitutto è necessario rilevare che tra cristianesimo e ebraismo esiste una sorta di continuità, ma anche una rottura dentro a questa continuità. Ieri si parlava di una continuità e di discontinuità all'interno del rapporto con le religioni e il rapporto in particolare col mondo ebraico. Però questa discontinuità va detta. Non possiamo tacere questa discontinuità che viene portata da Gesù semplicemente per dialogare con gli altri o per cercare, diciamo così, di incontrare gli altri. L'incontro, secondo me, deve avvenire su ciò che è comune, ma anche su ciò che è diverso, in modo civile evidentemente, però bisogna tener conto di ciò che è diverso. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che Gesù si pone all'interno della tradizione ebraica, è un ebreo che sceglie di osservare la legge consegnata da Dio e mostra con la sua vita che quella parola è valida, non è da eliminare. Ciò che Israele crede, leggendo l'Antico Testamento, è creduto da Gesù, e proprio quelle parole per Gesù sono necessarie per conoscere e capire il suo mistero. Gesù non esclude quello che è contenuto nell'Antico Testamento, perché lo ritiene una premessa necessaria per comprendere la sua persona, e perché lui ha la pretesa di compiere quella parola che è contenuta nell'Antico Testamento. Dunque, l'Antico Testamento non è semplicemente propedeutico alla conoscenza di Gesù. Mi serve perché una volta che conosco Gesù lo posso mettere da parte. Ma se io non tengo insieme l'antico e il nuovo, io non colgo la persona di Gesù, non incontro veramente la persona di Gesù. La storia di Israele, narrata dall'Antico Patto, può essere vista come una preparazione a un Dio che è con noi, che sceglie di stare con noi, in mezzo al suo popolo, mette la sua tenda, dice Giovanni. Tutto ciò trova la realizzazione piena nella persona di Gesù, che ci viene detto dal testo di Matteo, è l'Emmanuele, colui che sceglie di venire in mezzo agli uomini, anche sapendo che molti non lo accoglieranno, ma dando a tutti la possibilità di diventare figli di Dio in virtù di quella pienezza della divinità che abita corporalmente in lui. Quindi Gesù consente di diventare figli in virtù della pienezza, dice Paolo, di divinità che lo abita, che abita nel suo corpo, appunto, nella sua persona. La venuta di Gesù in mezzo ai suoi mostra la continuità con le promesse messianiche, promesse fatte dal Signore al suo popolo, promesse che possono essere lette all'interno delle pagine dell'Antico Patto. Gesù appare la sintesi della storia salvifica di Israele, perché lui diventa la salvezza, come dice Paolo nella lettera a Timoteo, una salvezza che si fa carne. Tuttavia, pur essendoci questa continuità e pur dovendo considerare questa continuità come essenziale per la comprensione del mistero cristologico, ci sono dei punti di rottura. Il primo punto è la rottura che Gesù instaura con la legge. Gesù è stato fedele, ha studiato, ha interpretato, ha commentato la legge, come ci ricordano i Vangeli. Gesù più volte ricorda che è necessario che non cada nulla di questa legge, neanche le cose più piccole. Non solo, Gesù, dal Vangelo di Luca, ci viene presentato come il figlio del comandamento che fin dall'inizio rispetta la legge. Gesù, pur essendo fedele a tutto questo, interpreta però la legge in modo nuovo. Cioè Gesù si pone di fronte alla legge con autorità, con autorevolezza. Stupiti del suo insegnamento, ci dice Marco, infatti insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Gesù, proprio perché viene da colui che ha donato la legge al suo popolo, conosce l'intenzione del legislatore e legge la legge e guarda la legge come un mezzo in grado di offrire libertà. È proprio il Vangelo di Marco che ci offre una pagina illuminante a questo proposito, laddove Gesù viene interrogato sul senso e sul valore del sabato. Il sabato, dice Gesù, è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. La novità di Gesù poi viene ribadita dal comandamento nuovo che l'Evangelista Giovanni ricorda all'interno della lavanda dei piedi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri, così come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. La nuova legge, il nuovo statuto che porta a compimento la legge antica, per Gesù diventa l'amore, elemento distintivo della vita di Gesù e qualificante la vita del discepolo. Gesù, chi si pone alla sequela di Gesù è invitato ad amare nella consapevolezza che facendo così può essere riconosciuto come suo discepolo. Un secondo punto di rottura, e credo che questo sia uno dei più importanti. Gesù, di fronte al mondo ebraico, rompe con la realtà del Tempio e con i suoi sacrifici. Lo spazio in cui ora, dopo Gesù, è possibile adorare Dio, ci dice Gesù, è lo Spirito e la verità. E queste le parole contenute nel Vangelo di Giovanni. Dobbiamo ricordare che Gesù pronuncia queste parole, pensa queste parole, mentre il Tempio è ancora in piedi, mentre il Tempio, cioè, rappresenta con tutta la sua imponenza la forza e lo splendore di Israele. Sempre il Vangelo di Giovanni ci ricorda quell'episodio, la purificazione del Tempio, quanto mai significativa, dove Gesù dice: distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Parole, quelle di Gesù, che provocano la memoria dei suoi discepoli e indirizzano i discepoli verso una comprensione cristologica di queste parole. È Gesù lo spazio in cui Dio si manifesta e il suo corpo è il tabernacolo della presenza. Presenza che è resa accessibile a tutti perché, come dice Paolo, Gesù è la nostra pace, colui che ha abbattuto il muro di separazione. Allora il corpo di Gesù non è più il Tempio, non più il Tempio, diventa lo spazio di incontro con Dio, e questo è appunto un elemento di diversità rispetto al mondo ebraico. Una separazione che in un certo senso viene accentuata in questa direzione dall'Apostolo Paolo, laddove ad un certo punto Paolo dice: non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, nella prima lettera ai Corinzi. Se il corpo di Gesù è il nuovo Tempio in cui incontrare Dio, è pur vero che il corpo dell'uomo, cioè l'altro, è spazio in cui abita il Verbo di Dio e in cui è possibile adorare in verità, come ricorda l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, per essere capaci di rendere testimonianza, cioè di rendere ragione di quella speranza che ci abita. Tutte le volte che si ama un altro, tutte le volte che amiamo veramente noi stessi in quanto uomini, noi non facciamo altro che amare Dio e rendere gloria al suo nome. Non dunque un edificio fatto di mattoni, ma la carne di ogni uomo creato a immagine e somiglianza di Dio diventa lo spazio privilegiato per poter vivere in profondità e in pienezza il comando che ci è lasciato da Gesù. L'ultimo elemento che individuo come elemento di rottura è quello, il rapporto con la terra. Per un israelita, per un ebreo, la terra è sinonimo di promessa, è sinonimo di benevolenza. Abitare la terra data da Dio significa vedere realizzata la promessa di Dio, essere ben voluti da Lui. Non solo, ma solo in Israele si può comprendere pienamente la parola di Dio, soltanto lì si può leggere la parola e comprenderla. Possiamo allora capire l'importanza che ha per Gesù, che ha per un ebreo, la terra che è stata promessa a questo popolo. Ma fin dall'inizio della storia cristiana, e lo si vedrà penso domani nell'incontro che è stato programmato, l'Apostolo Pietro ricorda che i credenti sono stranieri e pellegrini, capaci di vivere in mezzo agli altri uomini senza appartenenze particolari ad etnie o nazioni. Se esiste da una parte un popolo, quello ebreo, che è legato all'etnia, nel vero senso della parola, non uso la parola razza perché non si dovrebbe più usare, ma all'etnia e alla terra, esiste dall'altra parte un popolo, quello cristiano, che non è legato a una nazione. Se l'ebraismo è in un certo senso attento al dato della nazione, e questo è un problema dal punto di vista politico per Israele oggi, Il cristianesimo, dove ha vissuto questa tentazione, anche recentemente, ha tradito il messaggio di universalità, perché il messaggio del Nuovo Testamento è un messaggio che supera i confini nazionali. Non può esistere una chiesa nazionale. Esistono le chiese che fanno riferimento a una lingua, ma definire la chiesa in riferimento a una nazione, a un popolo, sappiamo che è molto pericoloso. Possiamo dire così, servendoci della scrittura, se è vero che esiste una terra comune per i credenti in Gesù, dovremmo dire con Paolo che questa è la patria nei cieli. Esiste una terra che appartiene a tutti i credenti, ma è in una dimensione celeste. Abitiamo questa terra appunto per poter un giorno giungere a questa patria che è nei cieli. Non dunque una terra specifica, bensì il mondo intero diventa per il credente discepolo di Gesù spazio di incontro e confronto con l'altro, spazio di santificazione della propria vita in attesa della patria definitiva, dei cieli nuovi e della terra nuova. Vado a concludere. Credo che sia opportuno cercare a questo punto di fare un riferimento alla prospettiva teologica del dibattito, del dialogo fra cristianesimo e ebraismo. Esistono possibilità di dialogo laddove si è capaci di riconoscere che ebraismo e cristianesimo sono anzitutto spazi in cui Dio ha parlato e parla anzitutto attraverso la parola che è contenuta nelle scritture. Sia l'Antico che il Nuovo Testamento sono entrambe una parola di Dio che dice, che crea e che salva. Tanto l'ebreo quanto il cristiano sanno che quella parola è norma per la loro vita, perché è la parola che salva esattamente nel momento in cui narra la salvezza compiuta da Dio. E la salvezza compiuta da Dio non è soltanto Gesù, perché se noi intendiamo come salvezza non tanto la salvezza dopo la morte, ma il processo storico attraverso cui Dio fa offerta della sua grazia, la storia di Israele raccontata nell'Antico Testamento è storia che salva tanto quanto la storia di Gesù. Certamente il cristiano riconosce che Gesù, che in Gesù la parola che si fa carne è la pienezza di questa salvezza e di questa storia salvifica, perché in Gesù c'è il compimento. Sia l'ebraismo che il cristianesimo, di fronte a questa rivelazione, di fronte al manifestarsi della salvezza di Dio, entrambe si muovono verso un orizzonte più ampio, l'orizzonte escatologico, quell'orizzonte che non è pienamente compiuto qui e ora neanche per il credente in Gesù. Per noi non è ancora compiuto definitivamente, è compiuto definitivamente da Gesù in quanto Gesù anticipa, ma noi non siamo ancora partecipi pienamente di quella salvezza che si realizzerà alla fine dei tempi. La dimensione escatologica, quindi non soltanto la scrittura, diventa prospettiva teologica comune per gli ebrei cristiani e quindi può diventare spazio di dialogo più che fruttuoso. In secondo luogo mi sembra poi opportuno ricordare che per l'ebraismo, come per il cristianesimo, la dimensione comunitaria della salvezza è essenziale, per noi quanto per loro. La comunità viva, la Kaal, la Ecclesia, che si muove verso la pienezza della salvezza, custodendo le parole consegnate da Dio al suo popolo, prima sul monte Sinai e poi definitivamente nella persona di Gesù. Esiste allora una continuità fra il popolo di Israele e la Chiesa, perché entrambe si muovono verso il compimento definitivo, sostenute dalla speranza nel Signore e dal desiderio dell'incontro con Lui. Rimane da capire se questa continuità, che è inserita nell'unica alleanza, Ieri ci è stato detto un'alleanza che ha conosciuto diversi momenti e che si è sviluppata, ma che ha conosciuto appunto una continuità, è in grado di spiegare pienamente la novità di Gesù, il quale ha la pretesa di essere compimento della pace che Dio realizzerà pienamente solo alla fine dei tempi. Cioè dobbiamo riuscire a capire, e questo avrei voluto chiederlo anche ieri, anche se poi in parte l'ho chiesto e in parte è stata data la risposta, fino a che punto Gesù costituisce davvero un compimento necessario, indispensabile per questa storia della salvezza che è iniziata con il popolo di Israele. L'antica alleanza trova il suo compimento nella nuova, anche se quando parliamo di nuova dovremmo ricordarci che già Geremia parla di una nuova alleanza, senza tuttavia che la prima alleanza venga annullata. E concludo facendo riferimento al titolo. L'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani ricorda di vivere un grande dolore per i suoi fratelli israeliti, che possiedono, e questo lo possiedono e lo tengono e permane, l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi, senza tuttavia aver riconosciuto Gesù come Messia e Salvatore. Questo dolore di Paolo ci aiuta a capire che il mistero racchiuso nella storia di Israele e nella storia di Gesù, Verbo fatto carne, è tale, è davvero appunto un mistero ed è difficile da comprendere pienamente. Potremmo dire così, un dialogo fra cristianesimo ed ebraismo è possibile nella misura in cui si è capaci di abbandonare, e questo è il vero problema, a mio avviso, del dialogo, ogni atteggiamento di arrogante superiorità dell'uno rispetto all'altro e soprattutto ogni ostilità che è legata agli eventi della storia. Dovremmo essere capaci anche di fronte agli eventi più recenti della nostra storia, che ha riguardato sia il mondo ebraico che il mondo cristiano, di saper avere l'onestà, credo, di prendere le distanze e di dire che c'è bisogno di tempo per capire. Non si può esprimere un giudizio quando si è troppo vicini a quanto è successo. Probabilmente sarà possibile intraprendere strade di dialogo se saremo in grado di passare ad atteggiamenti di apprezzamento e, come ha detto ieri il relatore, a un vero dibattito teologico, cioè sui punti che riguardano la nostra fede e la fede del popolo ebraico. Credo infatti, e qua cito Romano Penna, che è un grande studioso, è stato un grande studioso dell'ambiente, delle origini del cristianesimo, credo che da parte dei credenti in Gesù, quindi da parte nostra, sia necessario rendere onore almeno al fatto inoppugnabile che da essi proviene Cristo secondo la carne e che perciò noi tutti siamo debitori della loro storia e della loro identità religiosa. Solo sulla base del riconoscimento che tra ebrei, tra cristiani ed ebrei, si tratta di un dibattito in famiglia, sarà possibile dimostrare che l'Evangelo, lungi dallo scalzare il tronco di Israele, vi è saldamente innestato e vi apporta ogni giorno una linfa vitale. Grazie. Grazie.